buona domenica a tutti, è il 4 maggio 2025, sono le 9:04 minuti, Meloni, Schlein e Landini sul tema della settimana e il lavoro. Cominciamo così.
Io sono orgogliosa del fatto che in poco più di 2 anni e mezzo siano stati creati oltre 1 milione di posti di lavoro. Abbiamo raggiunto il record di numero di occupati, la disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte e crescono i salari reali in controtendenza rispetto a quello che accadeva nel passato.
Il governo continua a raccontare un paese che non c'è. Giorgia Meloni continua a mentire a viso aperto sui salari, negando persino i dati usciti dall'Istat 2 giorni fa. Esca dal palazzo, venga in mezzo ai lavoratori e si occupi delle loro condizioni di vita, perché sono loro a mandare avanti questo paese.
E allora abbiamo bisogno di aprire davvero una battaglia, e proprio perché la libertà è partecipazione, noi abbiamo bisogno di mettere in moto tutti gli strumenti che un sindacato ha a disposizione, la contrattazione, ma penso che noi dobbiamo usare anche il voto e dobbiamo cancellare quelle leggi balorde che in questi anni sono state fatte.
E allora è stata la settimana che ha visto il ritorno del lavoro al centro del dibattito. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto: in Italia i salari sono sempre più bassi. In effetti negli ultimi 30 anni quelli italiani sono calati rispetto ai paesi europei. Meloni dice: con noi al governo le cose vanno meglio, i salari reali sono aumentati, lo avete sentito. Intanto i sindacati tornano a parlare di rivolta sociale e insieme alle opposizioni rilanciano il salario minimo a 9 euro. Poi arriviamo anche ai referendum che avranno a che vedere con il lavoro. Che idea vi siete fatti di tutto questo? La domanda da cui partiamo stamattina allo 02 25 15 15 a Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona domenica.
Grazie anche a voi, buon lavoro.
Luigi Santarelli a Roma, ciao Luigi.
Buona domenica e bentrovati.
A Milano, Barbara Sala.
Enrico Galletti, ben arrivato.
Cominciamo intanto con la musica e poi naturalmente con voi, come detto, 02 25 15 15. Perché gli stipendi italiani non crescono e soprattutto chi ha ragione? Le cose vanno meglio davvero da quando c'è questo governo oppure no? Vi aspettiamo.
Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero. Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella sul serio. Te ne stavi così col tuo naso all'insù, indicando e piangendo qui sotto sto inutile cielo. Ti ricordi di me? Ero zitto, ero zitto, ero zitto, ero zitto davvero. Me ne stavo così col cappuccio all'insù, sempre schivo in disparte ma in fondo col cuore sincero. Era bello per me, era bello, era bello, era bello, era bello davvero. Mi guardavi come dipendesse soltanto da me, tu mi bucavi con gli occhi e in un colpo eri dentro di me. Mi ricordo di te. Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E parlavi di un mondo che adesso però qui non c'è. E mi sento da solo anche se sei di fianco di me. Mi ricordo di te. Avevamo un sogno in tasca, sigarette e birre in piazza. Sapevamo di arroganza, timidezza e vita sparsa. Noi, tra i dubbi, certezze e le lacrime nere. Ci ha portato qui a parlare così.
davvero. Ultimo, RTL 102.5, sono le 9.10 in questo istante. Buona domenica 4 maggio, è la domenica dell'indignato speciale.
Allora Andrea, parto da te. Gli stipendi degli ultimi 30 anni sono diminuiti. È vero, come dice Meloni, che le cose adesso vanno leggermente meglio?
Allora, io mi ricordo vecchio presidente del Consiglio, che forse né io né Davide eravamo ancora nati, che diceva che il milione di posti di lavoro, la situazione è migliorata, stiamo crescendo, eccetera. E l'opposizione che diceva no, non è vero, siete dei falsi, vivete su Marte. Adesso si usa dire vivi su Marte perché c'è la questione Musk, insomma,
che ti vengono a trovare proprio.
Esatto, cioè, allora sono, quando a me fa impazzire Landini, quando lo sento sono 3-4 mesi che lo sento dire che bisogna portare il popolo alla mobilitazione. Ieri Roma era mezza vuota perché stanno facendo tutti il weekendone lungo che finisce oggi e ricominciamo a lavorare, molti ricominceranno a lavorare domani. È vero, non è vero, questo lo lascio allo statistico Davide, che sicuramente ne sa più di me. Dico solo che sono esattamente anni che si dicono le stesse cose, a seconda che uno sia al governo o all'opposizione.
Davide.
No, ma è appunto quello che dice adesso Andrea, cioè nel senso che il racconto pubblico è sempre così negativo da parte di chi deve dimostrarsi empatico con i problemi delle persone, no? La gente non ne può più, non si arriva alla fine del mese, adesso non ho manco alla terza settimana. E questo è quello che fa da sempre l'opposizione. Lo faceva Meloni tale e quale quando faceva l'opposizione. Poi quando vai al governo devi dire, beh sì, adesso, quindi, so se ci avete fatto caso, sono andati tutti in vacanza, non so se ci avete fatto caso, c'è il problema dell'overtourism. Beh, vuol dire che comunque tanta gente si è sposata, no, le cose non vanno così male. Allora, dobbiamo uscire da questa trappola anche un poco schizzata della rappresentazione della realtà. I salari. I salari in Italia sono negli ultimi 25 anni addirittura arretrati, mentre il resto dell'Unione Europea, quindi non c'entrano niente le regole dell'Unione Europea, sono cresciuti, dove più, dove meno, naturalmente non sempre nello stesso modo. Questo diciamo, adesso è cambiato, ma mica tanto, siamo l'Italia misurata sull'Italia, siamo al 6% di potere d'acquisto in meno rispetto al 2021, quindi non è questo il tema. E in questo momento un salario medio, il potere d'acquisto di un salariato in Italia è il 23% in meno di un simile tedesco, il 15% di un simile francese. Detto questo, è colpa del governo, ma no che non è colpa del governo, è che è 25 anni. Hanno governato tutti questi 25 anni, tutti, cioè non è stato escluso nessuno, quindi il tema dell'occupazione, dice Meloni, non sono mai stati così tanti occupati, è verissimo, nel senso che l'Italia ha visto crescere il numero di posti di lavoro, non sono i numeri che sono stati dati, adesso non voglio rintontonirvi di numeri, però se uno conta i contratti accesi e non conta i contratti cambiati, il numero gli diventa esagerato, voglio dire. Quindi non sono tutti nuovi lavoratori, però lasciamo perdere, a marzo abbiamo perso 16.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, e però nel corso dell'anno sono stati, quindi marzo su marzo, sono cresciuti di quasi 500.000. Si dice 650.000, ma non si contano appunto le trasformazioni, circa 500.000. Quindi il numero di occupati è cresciuto. Però due cose. Primo, rimane il più bassa percentuale, quella italiana, di lavoratori reali sulla popolazione attiva, cioè su quelli che potrebbero lavorare. E secondo, non è cresciuto nello stesso modo, in maniera proporzionale, il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza che vai a produrre. Se tu aumenti il numero delle persone che lavora e non aumenti in maniera proporzionale la ricchezza che producono, è segno che hai creato molti posti di lavoro a basso valore aggiunto, cioè a bassa creazione di ricchezza, che saranno ovviamente dei posti di lavoro a basso salario. Il che spiega perché nelle rilevazioni dell'Istat i poveri non crescono presso i disoccupati, crescono presso gli occupati. Ma certo, perché se i posti di lavoro che si creano sono quei posti di lavoro, evidentemente poi c'è un problema di povertà del lavoratore. E infine, ricordiamoci tutti che sempre, qualsiasi sia il governo, in Italia come negli Stati Uniti, in Francia e in Germania, ovunque ci sia un mercato e una libertà, è molto importante quali sono le politiche governative, guardate cosa succede negli Stati Uniti, e sono molto importanti le leggi. Ma i posti di lavoro e il prodotto interno lordo non lo fanno né i governi né i parlamenti, lo fanno le persone che lavorano, le aziende, gli imprenditori e i lavoratori.
Allora, fin qui abbiamo parlato di posti, e Andrea, poi andiamo al telefono. Per aumentare però gli stipendi, che cosa si deve fare? Perché altrimenti rischiamo, no, di parlare di cose che sono poco concrete. Cioè, che cosa serve? Ovviamente nessun governo, né di destra né di sinistra, ha la bacchetta magica.
Io non ho soluzioni economiche, perché non sono poi un economista, però qui c'è un nostro ascoltatore, un amico che ci scrive: il problema primario è l'evasione. È chiaro che comunque l'evasione fiscale così alta che c'è in Italia non aiuta, perché non è che i soldi vengono non si fa più come una volta che uno dice stampiamo soldi e li buttiamo sulla piazza, no? E non si usa più, direi per fortuna, e quindi è evidente che
era un modo per impoverire i risparmiatori,
oltretutto era un modo per impoverire i risparmiatori. Non lo so.
Quindi intervenire sull'evasione e poi anche sulle tasse, evidentemente, no?
Perché abbassare no, quando si dice il costo del lavoro.
Non ci riuscirai mai. Allora, quella famosa storia del cuneo fiscale è inutile, che uno con propaganda fa quello che vuole. Lo Stato non ci riesce a far dimagrire il cuneo fiscale, cioè la differenza tra quel che un lavoratore costa all'impresa e quel che un lavoratore effettivamente incassa. Perché l'impresa paga il totale, non è che paga solamente quello che incassa il lavoratore. Non ci riesci perché? Perché la spesa pubblica è così alta che non hai bisogno di quei denari. Quindi, se vuoi far crescere i salari, cioè vuoi devi far crescere la produttività, far crescere il prodotto interno lordo, la ricchezza che si produce, devi puntare su altri strumenti che diciamo in Italia dovrebbero essere a portata di mano, dovrebbero. Per esempio, l'alta formazione. L'innovazione, l'investimento in innovazione. L'Italia una volta era il paese degli innovatori, adesso siamo tra quelli che investono di meno in ricerca e sviluppo, anche se abbiamo un modo strano di contabilizzarla che un po' ci salva. I lavoratori, la scuola non può essere un posto che si gloria del fatto che non si dedica a formare i lavoratori. Sapete quanti ragazzi oggi ci sono in questo momento, questa domenica, che hanno finito gli studi, che vorrebbero andare a lavorare a delle postazioni in qualche modo coerenti con le cose che hanno studiato, e cui viene chiesto: tu che esperienza hai di lavoro? E questi dicono: nessuna, perché sono uscito adesso dalla scuola e quindi non è... Questo fatto che uno debba sempre essere spogliato di esperienza è un danno enorme. Cosa che per esempio è pressoché sconosciuta negli Stati Uniti, perché tra le esperienze ci mettono anche l'organizzatore delle partite di football, il giornalino della scuola, le formazioni lavoro, quindi lo scambio con le aziende, anche fosse anche andare a segare il legno in una falegnameria. Cioè tutte cose che a noi sono sconosciute e che tolgono valore aggiunto al lavoro. E togliendo valore aggiunto tolgono ricchezza e quindi salario. Pensare che ci sia la possibilità di aumentare i salari mediante un provvedimento del governo o di legge è una presa in giro, perché se ti tolgo la pressione fiscale da una parte, te la devo aumentare da quell'altra, che poi alla fine la tasca che paga è sempre la stessa.
Sergio da Bergamo, buongiorno Sergio. Sergio.
Con che la fai,
guancia, c'hai il dito impazzito.
Era la guancia, secondo me, impazzita, che schiacciava
Sergio.
Tutti i tasti.
Ci sei, Sergio?
Lo stiamo cercando di recuperare.
Non c'è Sergio.
Non c'è. Vi leggo un paio di messaggi.
Vai.
Allora, il governo Meloni ha ridato dignità a pensionati e lavoratori. Chi è contro dimentica il nullo dei governi precedenti. Qualcuno dice che, ve lo dico dopo.
Compresi quelli di cui la Meloni faceva parte il ministro, suppongo. No, perché la tifoserie sono belle, perché non riesci a capirne la logica,
sì,
no?
Allora, c'è Sergio?
Sì, recuperato.
Sergio, ci sei? l'uomo
sì,
più desiderato buongiorno. Di questa domenica.
Quante volte ho invocato il tuo nome, Sergio, sì. non lo puoi neanche immaginare, te lo racconteranno.
Posso immaginare, io vi ascolto sempre, ascolto anche il caro Giacalone tutte le mattine.
Vai Sergio.
E lo saluto, RTL anche mia. Io le dico, io sono un pensionato, ho 68 anni, a me non rimane tanto da vivere. Però, perché, no, perché io guardo in faccia alla realtà, sì. Io guardo in faccia alla realtà, diciamo la verità, non ho 25 anni, ecco. Ecco, io dico
però
una cosa.
Non acceleriamo la pratica, voglio dire.
Giacalone lo sappiamo, però non abbiamo. Al di là di tutto, veniamo al dunque. Io ma sento parlare adesso.
Vabbè, superiamo questo stadio.
Ecco, io sento parlare continuamente la Zaina, adesso sinceramente mi ha rotto i cosiddetti, di salario minimo.
Sì.
Il presegretario della CGIL che si sta preparando un posto in Parlamento sta parlando di lotta sociale, salario minimo e tutte le menate. Io dico una cosa, come aveva detto Del Pietro qualche giorno fa da Del Debbio, negli ultimi 20 anni la destra l'ha mai governato, perché l'ha sempre governato Draghi, Gentiloni, Prodi, Renzi, Conte e chi va fine è. In quegli anni lì nessuno ha mai parlato di niente. Io so solo una cosa, che a me quest'anno mi hanno dato 3 euro, così hanno detto, di aumento di pensione lorda. Io sento parlare di aumentare i salari per i lavoratori, d'accordissimo, però non sento mai di adeguare le pensioni al vero reale costo della vita, perché quando uno va ogni 2 del mese, ogni primo del mese in posta, con la mano destra ritira i soldi e con la mano sinistra paga. In più magari c'ha da pagare, poverino, il meccanico che gli ha cambiato l'olio e non aveva i soldi il mese scorso, devi pagare. Alla fine uno fa i conti e dice, io ho preso 1000 euro di pensione, ma mi rimane 500-400 euro. Ma come faccio a tirare al primo del mese successivo? Mi devo inventare. E allora i pensionati si inventano di andare a fare i lavoretti in nero, si inventano di fare qualcosina. Ma perché? Perché il costo della vita, a me non me lo vengono a dire che è aumentato del 23%. Io vedo i prezzi tutti i giorni nella grande distribuzione e tutti i giorni continuamente aumentano di qualche centesimo, sì. Ma aumentano, non ho mai visto un prezzo diminuire.
Sì, Davide.
Corretto. È corretto, è così, però bisogna sempre distinguere l'andamento dei prezzi dal cosiddetto carrello della spesa. Cosiddetto,
certo,
carrello della
Giacalone,
spesa.
Ma io le do
perché,
ragione.
Perché ci sono settori e servizi che usiamo tutti, compreso lei che in questo momento ci sta chiamando, quindi ci sta utilizzando un telefono, che sono diminuiti considerevolmente negli anni di prezzo, ma proprio crollato il prezzo rispetto a quello che pagavamo in passato, grazie alla concorrenza. Questo è avvenuto meno nel carrello della spesa, dove pure c'è una concorrenza significativa nella grande distribuzione organizzata, un po' meno nelle filiere. E questo è un problema, non c'è dubbio. Seconda cosa che lei diceva, la destra al governo. Guardi che nei governi che lei ha citato c'era anche la destra. Questa cosa che la destra non governa da 20 anni è una bella bischerata, nel senso che invece c'erano, perché se non ricordo male erano al governo, per esempio, anche con Draghi. Il salario minimo.
Conte 1
c'era, figuriamoci. Il salario minimo. Allora, questa è una di quelle cose, è uno slogan. È uno slogan, naturalmente, siccome non si approfondisce, su come i titoli del referendum. Ma che vuol dire? Allora, il salario minimo non ha nulla a che vedere, ovviamente, con il reddito di cittadinanza. Perché non ha a che vedere col fatto ti do i soldi perché sei in vita. Ma ha a che vedere con quanto può essere pagato minimo un'ora lavorata. Questo è il salario minimo, cioè tu devi lavorare, quando tu lavori io non ti posso, il datore di lavoro non può pagare meno di quella cifra che è il salario minimo. In Europa ci sono salari minimi nei vari diversi paesi che vanno da 1,5 euro, l'area dell'euro, a 12,50 euro. Quindi stiamo parlando di una misura che evidentemente non può che essere nazionale, no?
Certo.
Ok. In Italia chi riguarda questa faccenda? Non riguarda quelli che non lavorano perché non lo prendono, non riguardano quelli che lavorano in nero perché sono in evasione fiscale, quindi sono previdenziale, quindi sono non controllabili. Non riguardano tutti i lavoratori dipendenti che sono nei contratti collettivi nazionali, perché nei contratti collettivi nazionali il reddito, cioè la paga minima c'è già.
E quanti sono la stragrande maggioranza?
Sono il 92-93%.
Sotto un contratto collettivo.
Esatto, quindi a quel punto uno dice, per carità, vogliamo discutere di quale deve essere il... Se discutiamo se mettere o non mettere il salario minimo, stiamo parlando del niente. Allora parliamo pure anche del...
Posso dire...
Poi c'è il tema della contrattazione, no Davide?
Esatto, allora il tema è, qual è la quantificazione? Se nessuno parla della quantificazione, stanno parlando del niente. Ha ragione Enrico. Il tema è la contrattazione, perché... Perché i salari in Italia sono bassi, ma la cosa paradossale è che il sindacato difende la contrattazione collettiva nazionale. Ma non è che tutti i posti sono uguali, non è che tutti i luoghi dove uno è metalmeccanico sono tutti uguali. Ci sono imprese che fanno innovazione, sviluppo, esportazioni, vanno benissimo e potrebbero pagare di più. Ma se punto soltanto sul contratto collettivo nazionale, non aumenta la capacità contrattuale dei lavoratori, perché tanto quello, l'impresa che invece va male, più di tanto non mi può pagare, non ci sono santi, tu puoi dire quello che ti pare, semmai chiude. Quindi il contratto collettivo nazionale deve tenere conto del fatto che ci sono imprese in difficoltà. Quindi non aumenta il potere contrattuale dei lavoratori, in compenso aumenta il potere contrattuale delle imprese. Perché? Perché quello che potrebbe pagare di più dice no, bisogna essere solidale col collega che non può pagare. Capito, ma forse la contrattazione aziendale dovrebbe essere il cuore dell'attività sindacale.
Lo stesso Landini l'ha detto... Arriviamo Sergio, un secondo. Lo stesso Landini l'ha detto nella voce che abbiamo mandato all'inizio. Mm-hmm. Bisogna puntare sulla contrattazione. Si fa fatica a immaginare come questo possa convivere con la proposta del salario minimo fissato a 9 euro.
Però... Non c'è dubbio.
Questo sarebbe interessante chiederglielo. Vai Sergio, eccoci.
Una cosa velocissima, voi avete parlato dei lavoratori, ma voi guardate i pensionati pagano le tasse su soldi che l'INPS ha messo via, va bene il sistema che italiano è diverso da quello, non stiamo qua a discutere, però io quei soldi che prendo dall'INPS, io li ho messi via con anni di lavoro, e io so che alcuni stati sulle pensioni di un certo importo minime non fanno pagare nessuna tassa. Noi
nella no tax area non si paga.
No, io prendo 1350 euro al mese, e se vuole
no tax area.
Sì, vabbè, ma io pago il 23,5%, io lavoro
a pagare tasse. Non c'è dubbio. Però quando lei dice i pensionati, purtroppo dice una cosa che non, anche quella non significa molto. Almeno il 50% delle pensioni attualmente in pagamento, oggi in pagamento in Italia, non sono basate sui contributi versati. Quindi sono composte in parte, quando non totalmente, di un regalo. Per quel che riguarda i miei soldi, cioè i soldi che io ho versato, il lavoratore ha versato all'INPS, io l'ho versato all'INPS tutta la vita, nel corso della vita, e mi vengono restituiti, perché ci devo pagare le tasse? Beh, perché se li avessi risparmiati pagherei il capital gain, cioè pagherei quello che ho guadagnato nel frattempo. Cioè è una cosa assolutamente normale, viene fatto in tutti i paesi, diciamo, che abbiano un senso, diciamo, di mercato nel mondo.
Giacalone.
Naturalmente esiste la no tax area, cioè per il minimo, a quello non si paga, non si paga da noi, non si paga da altri. Forse lei vuole fare riferimento a un'altra cosa. Ci sono sistemi, come per esempio il Portogallo fino a qualche tempo fa, adesso ha smesso, che dice ai pensionati degli altri paesi europei:
venite.
Se volete venire qua, noi qua non vi facciamo
zero
pagare tasse sulla...
Sì.
Grazie,
paradiso.
Tanto pago io.
Infatti adesso hanno smesso.
Ciao Sergio, dobbiamo salutarci.
Ciao Sergio, campa fino a 100 anni. Ok, così vai avanti a prendere la pensione, sono soldi tuoi.
Saluto, salve.
Ciao. Un po' di messaggi, 378-378-1025.
Tanto ci saranno altri a pagarla la pensione, chi la prende adesso, ma va bene. Metalmeccanici, contratto scaduto da un anno, tanti messaggi di questo tipo, quando si è detto ci sono cose su cui il governo non può intervenire, su altre sì, attenzione a rinnovare i contratti. Qualcun altro dice: non credo il salario minimo sia una soluzione, comunque anche con un tetto minimo molti datori di lavoro sono creativi e in qualche modo se la cavano.
Allora andiamo in pubblicità, qualche secondo, poi torniamo da voi allo 02 25 15 15 per chiacchierare di lavoro. Questo è l'indignato speciale.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Tutti questi anni io non smetto di guardarti, qualche volta ancora bocca aperta. Non finisco di capire, non finisci di stupire, come non dovesse mai finire. Non nascondermi i difetti, mentre a me piacciono tutti, ma non te lo vuoi sentire dire. Guardo mentre sogni, mi tocca stare fuori, mi tocca solo indovinare. Dopo tanti anni un giorno, quando il mare sembra calmo, vieni fuori ancora tu. Con quel nome da straniera, da chi è sempre stata sola, ed un po' non deve più. Perché sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. E quegli occhi li conosco, li ho visti spesso nudi, non si vedeva mai la fine. Il tuo cuore accelerato, le pupille dilatate, e non mi restituisci il cuore. Dopo tanti anni un giorno, quando il vento sembra fermo, vieni fuori sempre tu. Con quel nome da straniera, da chi riesce a stare sola, ma da un po' non deve più. Tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. L'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Sei lei, come sei, inesorabilmente, e mi hai salvato tante volte da qualche tipo di altra morte, andando dritta sulla verità. E mi regali un altro giorno in cui sembra tutto fermo, ma tutto si trasforma, tutto si conferma. Come a dirmi io ci sono, come a dirmi sarò sempre qua. Perché tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. Se l'universo intero ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Tu sei lei, come sei, inevitabilmente.
Luciano Ligabue, tu sei lei, RTL 102.5, 9.40, la domenica dell'indignato speciale. Tutti che piangono miseria, con in tasca lo smartphone da 600 euro.
Questo è un messaggio?
Questo è un messaggio che però fa un po' il paio con la nostra linea diretta di questa mattina di Non Stop News, che aveva a che fare con l'overtourism, no? Tutta questa gente in giro per i vari ponti e, come diceva Berlusconi, i ristoranti sono tutti pieni, eppure qui ci lamentiamo, vogliamo il salario minimo, ci lamentiamo che non arriviamo alla fine del mese e che i prezzi sono aumentati almeno del 23-25%.
Vi leggo un messaggio prima di proseguire, perché riprende dei temi che abbiamo toccato. Uno, il fatto che, scrive Ferdinando, il salario minimo è compatibile con la contrattazione, che in teoria dovrebbe essere migliorativa rispetto alla base che fissa il contratto nazionale. E poi, rispetto a ciò che si diceva sui salari poveri, Davide, con il sistema pensionistico che abbiamo, se non sistemiamo i salari adesso, quelli che lavorano adesso prendendo poco, poi quando prenderanno la pensione saranno messi ancora peggio.
Ma quelli che lavorano adesso, intesi come i più giovani, hanno un ingresso a salario molto basso, però questo era, Andrea, era così quando eravamo
quando
ragazzi,
si inizia,
noi, era così anche, e molto spesso anche a nero. Esatto. La differenza enorme sta che crescendo, anche di pochi anni, normalmente negli anni 50-60 si imboccava un binario contrattuale o lavorativo stabile, diciamo nella generalità dei casi, non per tutti, fino all'appensionamento. Così non è per molti giovani oggi, perché è cambiato il mercato, perché non lo trovi più quel fra l'altro non era neanche particolarmente apprezzato quel lavoro fisso, cioè, chiedete a Zalone nel famoso film. Il risultato è che la loro carriera pensionistica sarà molto, molto diversa e molto, molto meno ricca. Ed è la ragione per la quale, continuo a ripetere, chi è giovane e lavora oggi paga le pensioni degli altri e non nessuno
pagherà la sua. E sulla, diciamo, sul fatto che salario minimo e contrattazione devono coesistere,
è ovvio, nel senso che ma la contrattazione già prevede un salario minimo. Quando uno dice, sembra che la logica che muove certe persone sia quello di dire: come si fa ad aumentare i salari? Bisogna cercare di avere più forza nei confronti dell'impresa per farsi pagare di più, oppure di avere più forza nei confronti della politica per farsi prelevare di meno con il cuneo fiscale, oppure andare in pensione prima. Non funziona così. Così si illudono le persone, si prendono in giro, poi i soldi glieli prendi da un'altra parte. Per aumentare i salari bisogna aumentare la produttività. Per aumentare la produttività ci vogliono più investimenti, più ricerca e sviluppo, più innovazione, più formazione del personale, più mobilità.
Non digitale anche.
Esatto, non più garanzie. Se no tu i salari semplicemente non li alzi, perché se hai una produzione povera non avrai mai un salario ricco. Dopodiché, salario minimo? Va bene, superiamo il problema di principio. Vogliamo il salario minimo. Adesso mi dici a quanto? Perché c'è, dentro l'Unione Europea c'è uno che ce l'ha a 1,5 e che l'altro ce l'ha a 12,5. Lussemburgo, peraltro. Qual è la collocazione italiana? Perché vedrete che quando vai alla definizione sarai su 2,5 euro, 3 euro, 3,5 euro, allora diranno: ma quello non è un salario, quello è un'elemosina, appunto.
Allora andiamo da Dario al telefono. Ciao Dario, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buon lavoro e complimenti sempre. Sentivo la vostra trasmissione, sempre interessante, e diciamo che anch'io sono, dico, indignato, per non dire di peggio, quindi mi adeguo al titolo del programma. L'idea io ce l'avrei, ma signori, ci rendiamo conto che noi abbiamo ormai da anni una diseguaglianza esagerata? Ai tempi che c'era Cesare Romiti, alto dirigente della Fiat, la proporzione tra il salario e lo stipendio di un alto dirigente era di 1 a 30, quindi se un operaio prendeva 1 milione al mese, il signor Romiti prendeva 30 milioni, che era una cifra importante. Facciamo la stessa proporzione oggi. Il signor Tabaret, che è uscito da Stellantis, quanto prendeva al mese? Cosa ha preso di liquidazione? Ecco, basterebbe soltanto ridimensionare queste cose, ecco lì che si andrebbe a creare.
Non otterresti nulla.
Come?
Non otterresti nulla.
Lei dice.
Allora, intanto, sì, io lo dico perché. Perché intanto i dati che fornisce l'Istat stanno in direzione opposta a quello che vede lei. E cioè, in Italia la diseguaglianza di salario di ricchezza si misura con un indice che si chiama l'indice di Gini. L'Italia è il paese che ha la minore diseguaglianza, tra le minori diseguaglianze nell'Unione Europea, diciamo, mettiamola così. E naturalmente l'intera Unione dei Paesi dell'Unione Europea hanno molta meno diseguaglianza di quanto non ce ne sia negli Stati Uniti. Quindi noi siamo un po' il paese dell'uguaglianza, non della diseguaglianza. Secondo, perché il paragone che ha fatto lei non tiene conto di un fatto, che Romiti veniva pagato in ragione del risultato aziendale, Quindi era un'azienda nazionale. Navarez è l'amministratore di una società multinazionale che viene pagata in ragione dei corsi azionari, cioè di una cosa completamente diversa.
Sì.
Non delle auto che ha venduto, anche perché sennò gli chiedono indietro i soldi. Allora, il tema quindi per Tavares, per esempio, se chiude gli stabilimenti e diminuisce i costi, guadagna di più. Ma è una cosa completamente diversa. E in ogni caso, lei ha citato un caso, naturalmente qualcun altro sta fremendo al telefono perché vuole citare il nome di un calciatore, ma non cambia nulla della realtà complessiva. Il nostro è un paese dell'uguaglianza, non della diseguaglianza.
Dario.
Sì, ma dottor Rotalone, chiedo scusa. Io ho fatto un esempio soltanto perché quell'esempio voleva soltanto dire questo. Cioè, se noi andiamo a fare una ridistribuzione dei redditi, una ridistribuzione delle pensioni, mi pare logico che ci siano gente che oggi prende 100.000 euro al mese di pensione, e ci sono, e gente che prende 560-600 euro al mese di pensione. No, per me non è assolutamente logico. Se noi andiamo a fare una ridistribuzione...
Scusi se la fermo, risponda a questa domanda. Sì. Ma sì, se quello che prende meno non ha mai versato un centesimo ed è una pensione regalata, e quell'altro per ipotesi fosse il frutto dei versamenti, qual è la pensione ingiusta?
Allora, le rispondo. Allora, siccome chi prende oggi il minimo è gente che magari ha iniziato a lavorare 50 anni, 60 anni fa, dove sapevamo benissimo com'era il sistema. Si andava a lavorare in nero e via. E poi dopo...
Per 60 anni non ha lavorato in nero?
Però, no, ma io non parlo di 60 anni, parlo che magari c'è tanta gente che...
Anch'io ho cominciato a lavorare in nero, però ho pagato 40 anni.
Ecco, io per prima, a settembre sono 50 anni che lavoro, d'accordo? I primi 10 anni, io ho fatto 5 anni che ero apprendista e si lavorava in nero. Gli altri 5 anni sono stato fregato dallo Stato, perché io sono stato iscritto alla Camera di Commercio, mi sono iscritto all'Enasarco come agente di commercio, pensavo di aver fatto tutto, la Camera di Commercio non ha dialogato con l'Inps e io mi sono ritrovato che non ho pagato i bollettini dell'Inps per i primi 5 anni.
Vabbè, però è una questione, questione troppo specifica, noi non
è
abbiamo il tempo di...
Una cosa è sicura, che quelli che non hanno pagato i contributi non hanno pagato le pensioni degli altri e oggi ritengono di avere il diritto di dire gli altri devono pagare la mia pensione perché è troppo bassa. Scusi, ma lei, cioè, se uno non ha pagato i contributi, quello che ti viene riconosciuto è in gran parte un regalo, e guardi che i regali pensionistici in Italia sono vastissimi. Dice, ma non è un regalo ricco. Cosa vuoi fare? Lo sciopero perché non è ricco.
Dario, ci salutiamo, ci dobbiamo salutare.
Buon
perché, grazie, okay. Perché Enzo collegato con noi è allo 02 25 15 15, un imprenditore forse. Enzo, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Io volevo dire, va bene, tante belle cose.
Da
che
dove ci chiami, Enzo? Scusami, da dove?
Da Torino. Allora, quello che volevo dire, domani mattina io arrivo già in magazzino e ho 35 operai. Già mangio nervoso, vedete che mi manca a me la voce, no? Che grido tutte le mattine. Ecco. Qui parlano, i sindacati non capiscono tanto, perché loro gli operai non ce n'hanno. Iniziano a prendersi 10 operai e le pagano e vedo quando
facciamo un attimo ordine, però scusami. Enzo, facciamo un attimo, se no non capiamo.
Perché quando fanno queste cose qua.
No, è chiaro. Però quanti dipendenti hai? In che settore lavori? Non mi pari di Torino,
35,
diciamo.
È delizia, 35.
Sei originario di dove?
Io sono siciliano,
okay.
Ma sono a Torino da 43 okay. anni.
Qual è il tema principale che rilevi? Immagino le tasse, no?
No, quello che io parlo, quando dicono gli operai, bisogna dare di più. Allora, innanzitutto, scusate che parlo così, perché parlo così terra a terra quello che noi facciamo. Allora, innanzitutto lo Stato dovrebbe fare che io prendo un operaio, 2 mesi tu vieni non pagato da me, forse dello Stato, e se vai bene che sai fare il lavoro, io ti assumo e ti pago. No, che non sanno fare niente, sanno soltanto fumare. Poi un'altra cosa ancora voglio dire, così veloce, perché anche
voi
non avete
tempo, nei due mesi in cui paga lo Stato.
Dovrebbe pagare lo Stato, no? Che tu mi fai assumere subito una persona.
Ho capito, siamo siciliano di tutto e due, ci capiamo. Allora, voglio dire, nei 2 mesi che paga lo Stato.
Sì, e io faccio una scuola così come deve lavorare.
Calma! Il valore aggiunto, la ricchezza che quell'operaio crea, chi se la prende, l'imprenditore o lo Stato?
No, un attimo. Prima io, no, prima no, visto che no, dire. visto che anche lo stato di Togo, le persone che non hanno magari lavoro, che le Togo che lo posso a lavorare io, allora prima stai 2 mesi con me, vedere come tu ti muovi, se no non lo pago, né io manco lo stato, lui viene 2 mesi a lavorare, che intanto impara un mestiere. Una volta si diceva, io mi incazzo, vede la voce così tutte le mattine.
Però non te la devi prendere
pensa
con noi.
Quando vado a chiedere un aumento.
Volevo
capire una cosa, Enzo.
Tutti i giorni, mia moglie mi dice, te prima o dopo ti scoppia una vena intensa.
Speriamo di no.
Speriamo di no, però appunto abbassa.
Speriamo di no.
Allora, quello che volevo dire io, poi loro sa cosa fa, dice lo Stato tu, no? Allora, se i ponteggi non ci deve essere una birra perché gli operai non devono bere. Ok, sono d'accordo. Però se tu lo chiappi, ti è bevuto, anzi vieni, fai il controllo sui cantieri, li chiami gli operai, vieni qua, fai un controllo, vediamo se hai bevuto. E se hai bevuto ti tolgo lo stipendio a te, non che ce lo togli a noi, ci fanno la musta a noi, l'operai è bello.
Perché voi vi dicono, voi dovete vigilare.
Voi dovete vigilare.
Esiste la responsabilità dell'impresa.
Quando scusate se parlo, i sindacati quando parlano perché non capiscono niente di operai. Ah, una cosa ancora, un giorno. Tra una settimana dopo che abbiamo assunto, si è fatto 8 mesi a casa. Pagato e lo Stato lo paga
di malattia, di cosa? Di malattia, immagino, no? Di malattia.
Sì, malattia finta.
Ma tu gli avrai mandato un controllo dell'INPS.
Non sono come gli uomini di una volta. Sono brave.
Però scusami, questi operai, perdonami un secondo, Enzo.
Che parlo così perché sono già
abbiamo notato.
La signora ha ragione, però.
Il problema è che la moglie ha ragione, perché altrimenti... Quanti anni hai, Enzo, scusami?
No, 57.
Ecco, se va avanti così non arrivi all'età dell'ascoltatore di prima.
Questo qua è anche vero, ma ce l'ho 57, ci ho operato da 27
bravo.
Anni.
Bravo, quello che posso chiederti una cosa.
Forse Barbara voleva provare a dire
volevo provare a chiederti una cosa, perché ok, tu mi sta bene che dici questo furbetto si è messo in malattia. Tu mandagli il controllo, vediamo se è davvero in malattia, se è malato davvero o se è al mare.
Solo uno.
Ma chi è che li sceglie allora? Scusami un attimo. Ma chi li sceglie?
Abbiamo scelto un imprenditore particolarmente sfortunato, però.
No, sfortunato, me le conosco bene io, ma state scherzando.
No, voglio dire, non è che sono tutti così gli operai.
Ma lei ha avuto un collaboratore, un operaio bravo, ce l'ha avuto?
Io ce n'ho uno che è uscito della galera, si ha fatto 20 anni. E quando l'ho preso sembrava non faceva niente, invece il responsabile ancora ieri che eravamo ferme siamo andati a lavorare non voglio dire cose, una cosa nella Juve che facciamo dei lavori anche dentro la Juve che loro mettono le macchine,
la
no?
Juve.
Abbiamo fatto il lavoro e siamo andati lì a pulire tutto. Gli operai ho detto sabato non si lavora, lasciate tutto pulito, tutto in ordine. Invece mi ha chiamato il geometra, mi ha detto Enzo, vieni a vedere qua cosa hanno lasciato. E sono dovuto andare io che ero vestito pulito, che non mi resto mai vestito pulito, e sono andato vestito pulito a finire i lavori, hai capito?
Nella sua lunga esperienza le è capitato un operaio bravo. Oh, si fermi un attimo.
Scusa Davide, me che ce l'ho con lei, cioè, che
però Davide faceva una domanda curiosa.
Nella sua lunga esperienza le è capitato un operaio bravo, buono, persona per bene, sì?
Allora, guarda, io ho tante tunisini, marocchini e brasiliani.
La domanda però era facile.
No. Certo, non è che sto dicendo no. Avevo dei romeni, erano bravi. Questi qua sono anni con noi. Tu gli dici sempre la stessa cosa. Guarda che devi fare sul lavoro così e così. Intanto sono brava a sbagliarti il lavoro.
Io veramente però non capisco, ma se allora, questi qua li assumi tu, li scegli tu, e allora sbagli a sceglierli, Enzo, scusa.
No, certo, ma perché ci sono pure io sul lavoro, che corro da una parte a guardare le cose. Sono io. Io dico a quelli che ci devono fare una scuola e poi parliamo. Quanto prendi tu, faccio un esempio, no, subito. Quanto prendi? 20 euro al giorno? Ad esempio, sei bravo, sono 40. No, i salari. Parliamo sempre di salari. Ma tu devi parlare intanto che l'operaio. Allora, quando si diceva una volta...
Cioè, tu dici, parliamo tanto di salari, ma invece gli operai... Bisogna parlare della qualità degli operai. Però, come dice Barbara, li scegli tu attraverso anche delle selezioni. Adesso non vogliamo approfondire, però...
E tanto non ce ne altri, sono tanti che mi chiamano. Adesso.
Non ce ne sono altri. Tu dici, quelli sono i migliori. Enzo, ti dobbiamo salutare. Grazie.
Scusa la cosa. Che vi ricordate benissimo anche voi meglio di me. Una volta si ricorda che si diceva Il mestiere lo deve rubare. Si sapeva lavorare, se nascondeva non te lo doveva far vedere. Io mi ricordo, io quando guardo una cosa
la farò. Ma perché tu sei più bravo di tutti, si vede. Enzo, ti dobbiamo salutare però adesso, mi dispiace.
Enzo, devo andare a prendere 10 goccine di qualche cosa,
dai,
perché hai messo l'ansia.
Dai, che domani comincia una nuova settimana di tranquillità. Tanti cantieri nuovi da aprire all'insegna.
Adesso ragazzi, mi chiameranno in molti per avere il numero di telefono di questo imprenditore, perché vogliono andare a lavorare con lui.
Sì, tipo come fosse Pechino Express. Wonderful Life, c'è Zucchero su RTL 102.5, torniamo.
Here I go out to sea again. Sunshine fills my hair. And dreams hang in the air. Colors in the sky and in my blue eyes. Know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing.
So wonderful.
Life, il disco di Zucchero, qui su RTL 102.5 nell'indignato speciale. Devo dire che la telefonata di Enzo ha scatenato il nostro pubblico e non solo, c'è un dibattito nei messaggi. 378-378-1025, li vedete scorrere in radiovisione.
Allora, c'è il tema dell'educazione sessuale nelle scuole, no? Queste nuove regole che vorrebbero introdurla, però con il consenso dei genitori. E questo ha scatenato
questo consenso,
un
no?
dibattito. Tra poco ci arriviamo allo 02 25 15 15. È una buona idea oppure questi temi non devono entrare nelle scuole in qualche modo? Ci sentiamo qui. Dieci e cinque minuti, questa è la domenica dell'indignato speciale. 4 maggio, la proposta del ministro dell'istruzione del merito Valditara divide non solo la scuola, ma insomma anche, se ne parla molto, no?
Quale?
Educazione sessuale nelle scuole, però con il consenso dei genitori.
Su questo ha già tuonato contro Vecchioni, eh? I genitori devono stare fuori da queste decisioni. In ogni caso io vi dico, Parigi va bene una messa, se dobbiamo firmare firmiamo, ma facciamola. Voi siete d'accordo oppure no? 02 25 15 15.
All'improvviso mi sei apparsa tu dal niente. Galleggiavo tra le luci blu di sempre. Prova a darmi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo mi brucio. La sei presa e non puoi dire no, si sente. Cercavo solo di parlare un po', sinceramente. Prova a darmi un motivo almeno, almeno uno, per fare a me. Mi brucio in un attimo e mi ricuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Mi ricuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza di te. Che mi svegli di mattina perché c'è tanto da fare e trovi un senso a una giornata come questa in cui davvero non mi voglio alzare. Ma tu dammi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo mi sciolgo in un battito e mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te. Mi tuffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te.
Mi rituffo nella notte, tiro mancino su RTL 102.5 alle 10.08 minuti. Educazione sessuale nelle scuole con il consenso dei genitori, questo pone anche un altro problema, no? Che se un genitore non dà il consenso, la scuola deve garantire, no? Delle altre attività.
Sì, ma quello come religione.
Alternative.
Esatto.
Chiamiamole così.
Il ragazzo esce dalla, il bambino esce dalla classe.
Però decidiamo, se la fanno tutti, la fanno tutti.
No.
Insomma, non è che...
Se si decide che ci vuole il consenso dei genitori, mi dispiace, come per le gite, non è che o la fanno tutti o non la fa nessuno. Se...
Allora vuol dire che non la stiamo introducendo, però è come il corso pomeridiano di potenziamento d'inglese, se vuoi lo fai, se no non lo fai.
Un conto è il pomeriggio, perché ci devi magari tornare apposta. Un conto è se lo fai nelle ore curricolari. Se io non sono d'accordo, come per la religione, firmo di no e mio figlio esce e farà alternativa, oppure starà lì seduto in bidelleria.
Perché Vecchioni non è d'accordo?
Perché i genitori devono rimanere fuori da queste dinamiche della scuola.
Intanto perché, attenzione Barbara, così come sarà disegnata è un po' il contrario di quello che stai dicendo, che non è che devo firmare no, io perché lo faccia devo firmare sì, cioè devo autorizzare in maniera positiva. Allora uno dice, ma perché? Qual è la ragione di questa cosa? Perché vabbè, la religione posso capire, per quanto secondo me non è che se uno non è di una fede gli faccia male frequentare le lezioni di un'altra fede, perché anche l'ora di religione non è l'ora di messa, non è l'ora di funzione, non è l'ora di catechismo. Ma anche se non è la storia, ma è l'illustrazione e la comprensione dei dogmi della fede. Non è che ti fa, non è che se io conosco quella degli altri mi fa male alla salute, va benissimo comunque. Però, vabbè, c'è un limite costituzionale, la libertà di culto, quindi c'è la possibilità, però è una possibilità negativa, cioè devo chiedere di essere esonerato. Qui invece devo affermare di volere partecipare. Ma perché? Per quale ragione? Non è l'ora di sesso, che uno dice no, mio figlio no. Non è che qual è il problema? Il tema che anziché parlare di questo, che mi sembra veramente una discussione innescata dal signor ministro, di una totale inutilità, e allora bisogna sapere, primo, se fa parte dell'attività curriculare della scuola, perché se l'attività della scuola partecipano tutti, chi non vuole partecipare, chi non ha capito niente, chi piglia un cattivo voto viene bocciato. Certo, bocciato in un'educazione sessuale è veramente una cosa che potrebbe lasciare delle tracce nella vita futura. Secondo, chi la insegna?
Anche se prendi 8 o 9.
Sì, anche se prendi 8 o 9 sì, potresti montarti la testa. Ma chi la insegna? Chi la insegna? A chi viene affidata questa cosa?
A qualcuno di esterno, perché già
a
adesso...
qualcuno di esterno. Voi avete idea del numero dell'esercito che bisogna mobilitare?
Ma allora sicuramente.
Cioè, avete idea di quante sono le classi
ora,
in Italia?
Adesso
gli studenti diminuiscono, le classi non troppo.
Sì.
Ma no, finirà che prenderanno quelli che già ci sono, allora, o quella sacca di riserve, eccetera.
Che fanno il corso? Che fanno il corso? Fanno là. Allora il vero tema è: ma cosa diciamo nel corso? Qual è lo scopo? Qual è... Io me lo ricordo quando andavo a scuola, il professore di scienze era. Un supplente di scienza che era più giovane, più diciamo così, più alla mano, che fu posto il problema dell'educazione sessuale. Ricordo le domande che gli furono rivolte e denunciavano che cosa? Le classiche paure dell'adolescente, le classici dubbi, alcuni erano inquietanti, però voglio dire, nel senso che uno dice com'è possibile che tu già non lo sappia. Allora voglio dire, quindi c'è un problema di questo tipo, ma chi fa? In quel caso era, diciamo così, casualmente il docente supplente di scienze. No, non è che puoi pensare di mandare un esercito di persone formate a fare questo, perché non ce l'hai, tra l'altro ti aumenterebbe considerevolmente la spesa pubblica, non te lo puoi manco permettere. Questi sarebbero, diciamo, i temi forse interessanti da discutere, perché quello che si teme è che è il pregiudizio dell'essere autorizzato. Parliamoci chiaro, che cosa c'è dietro? Ci vuole il consenso dei genitori. Il timore che sia il momento dell'ideologia gender.
Esatto, hai centrato il punto.
Che è la questione, il gender. Cioè, anche lì, usciamo dalle sbandieratorie. E cioè? Cioè il fatto che...
Che omosessuale,
si nasce maschio, femmine,
e poi
ma si puoi
scegliere
quello che si pare.
Esattamente.
Ma anche se non glielo dici, è così, non è che se non glielo comunichi a lezione quello o quella cambiano opinione, tendenza. Quindi che qual è il tema? Oppure quelli che dicono l'ora di educazione sessuale è l'ora in cui si insegna il rispetto degli altri. Non lo so, educazione civica che facciamo? E comunque che rispetto degli altri in che senso? Che deve esserci il consenso informato? Stiamo parlando di adolescenti, stiamo parlando di quello lì, di andarlo a fare agli adulti che non hanno ancora imparato, ma agli adolescenti. I adolescenti servono delle informazioni, servono delle formazioni, serve aiutare alle paure, il resto voglio dire è da prima delle caverne,
sì,
che la gente comunque,
certo,
si induce
quella roba lì, ma, meccanica, perdonami, della riproduzione tra un maschio e una femmina della stessa specie, oppure anche tra due esseri dello stesso sesso, solo ai fini non procreativi creativi ma solo ai fini di piacere, questo lo sanno tutti, perché quella è una cosa meccanica. C'è tutto quello aspetto emotivo legato non soltanto al consenso ma alla gestione del proprio corpo, al corpo degli altri. È una cosa che questa che potrebbe essere insegnata tranquillamente già alle elementari, e fa così paura e siamo così spaventati che stanno arrivando una serie di messaggi di una stupidità immensa su un argomento importantissimo che potrebbe limitare magari il numero dei femminicidi, mettere in guardia anche i bambini ad esempio dalla pedofilia. Però arrivano una serie di messaggi: mettiamo Rocco Siffredi, chiamiamo le escort. Ragazzi, questa
tu dici non centriamo il punto,
non solo non centriamo il punto, il fatto di non aver mai parlato di questi argomenti ha generato questa cosa. Esatto.
Allora,
questo
02
deriva dal fatto che in realtà si muove a scrivere, diciamo, chi è in qualche modo un caso estremo, ma diciamo francamente queste sono le battute un po' da bar che ci stanno pure, chi se ne frega. Il tema è, vorrei sapere chi siamo. Allora, prima di tutto stiamo parlando di un disegno di legge, quindi ha una probabilità elevatissima
di non arrivare
mai a niente, cioè stiamo parlando del niente, questo per essere, perché non è che c'è un provvedimento. Ma in ogni caso, tu sei ministro, ti è venuta questa idea, mi dici che succede in classe, chi fa qualcosa? Perché Barbara pensa che sia giusto questo, un altro è quell'altro, Charlie Freddy, ma sì, ma tu è che adesso organizzi questa cosa, che succede in classe? Non me lo dici, mi dici se ci vuole l'autorizzazione
di che si parla e chi,
sì,
e chi parla.
Siamo fermi alla circolare da firmare, ma tutto, la roba importante non ce la dicono.
Allora 02 25 15 15 per intervenire su questo. Andrea, tu che pensi? Sei favorevole, sei contrario, e in che termini ovviamente, no? E poi anche di questo bisogna parlare, come dicevamo poco fa.
Adriano, allora qui dobbiamo metterci d'accordo su un punto. Domani mattina inizia la scuola e alla terza ora c'è educazione sessuale e tutti i ragazzi saranno presenti in aula. Uno, qual è l'insegnante? Due, abbiamo detto prima, non fa curricula, ci mancherebbe altro, non è che ti posso dare il voto a Luigi 9 e a Enrico lo boccio, o al contrario, ecco, non vorrei...
Vedete, stiamo facendo gli sciocchi anche noi. Esatto. Facciamo gli sciocchi anche noi.
Ma dimmi tu che qual è il programma. Io voglio sapere qual è il programma
di
educazione
parla,
sessuale.
Cioè, di che si
capitolo primo, capitolo secondo, capitolo terzo. Oggi parleremo della masturbazione, che i ragazzi sanno benissimo che cos'è perché si fanno le seghe. Secondo, procreazione. Terzo.
Ma si parte da prima, gender. Si deve partire da prima. Si deve...
Ma partiamo da prima, ma bisogna avere un programma e bisogna sapere chi espone questo programma.
E fino a che punto, cioè, si può arrivare,
se,
no?
Se non c'è. Ha ragione Davide quando dice: allora, qui abbiamo un disegno di legge che non andrà mai in porto. Io firmo il consenso perché. Perché no? Facciamo pure un'ora di educazione sessuale. Ma voglio sapere, non io genitore, io ragazzo o bambino, voglio sapere qual è il programma. Domani cosa... immagino che non ci siano i compiti a casa, perché sarebbe inquietante. Ma qual è il programma? Il programma deve essere scritto nero su bianco. Ci deve essere, domani, dalle alle parleremo di, e poi parleremo di... Avete domande, ragazzi? Sì, vorrei sapere se io faccio questo, va bene o non va bene. Se no, è tutto ridicolo.
Poi vuol dire, le domande erano sempre anticoncezionali.
Quelle a una certa età, a una certa età si parla di questo.
Bambini,
prima
bambini,
ai bambini
no,
si spiega, è un'educazione all'affettività, appunto. Andiamo al telefono.
Sì, andiamo da Adriano, da Treviso. Adriano.
Non è connessa direttamente al sesso.
Ci arrivi dopo.
Adriano.
Adriano, buongiorno.
Buongiorno.
Prego, Adriano.
Ma allora, io intanto sono d'accordo con quello che ha fatto il ministro, perché rispetto a quello che sento in trasmissione, l'educazione sessuale a mio avviso non sarà più quella che ho fatto ai miei tempi, che si insegnava ai miei tempi. Adesso è molto probabile che si introdurrà la cultura woke. Essendo anche gli insegnanti appartenenti a una certa categoria, a un certo pensiero politico, ci troveremo la cultura woke in classe. E questo a mio avviso non va bene, non è un'educazione all'affettività.
Scusi. Il disegno di legge l'ha presentato il ministro Valditara, che non mi sembra molto woke. Non fa prima a scriverci che cosa
No, il ministro non è woke. Il ministro ha bloccato questo tentativo. Se io da genitore vedo che mi trovo...
Non ha bloccato niente perché non c'era nessun tentativo. Il concetto è...
Il
ministro è Valditara. Anziché parlare del consenso, non fa prima a metterci quello che effettivamente bisogna fare? Così lei si toglie la paura di quello che potrebbero fare. Lui è il
potrebbe
ministro,
anche essere, però poi chi controlla in classe cosa viene detto? Se io so che mio figlio ha vale un professore
tutti,
di quel tipo,
questo vale per tutti i programmi, vale per tutti i programmi scolastici, dalla matematica alla scienza, all'astronomia, alla storia. E devo dire che rispetto a quello che sento da persone adulte, hanno toppato alla grande in grammatica, sintassi. La storia, poi, credo che siano le storie che si raccontano al bar. Le cretinate che sento sono enormi, ma quello è un'altra questione, però.
E soprattutto vabbè. Quegli insegnanti
non
che
è che
vengono.
Posso esonerare mio figlio da tutte le ore, perché tanto siamo su tutti deficienti.
No, punto... ma al di là di quello.
Però, Adriano? Però qui la cosa è un po' particolare. Qui si va a finire nella transizione di genere, si va all'utero in affitto.
Ma si parlerà magari anche di questo. Delle
Adriano,
scusami, no,
Adriano, stai un attimo lì. Stai un attimo lì, che ti faccio sentire un insegnante, che è Stella. Mi sembra che sia un insegnante.
Sì.
Stella, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Sì, mi chiamo Stella e insegno in una scuola media.
Hai sentito Adriano cosa diceva? Che ne pensi?
Allora, io penso che siamo di fronte a un'urgenza sociale per quanto riguarda l'educazione all'affettività, al rispetto per se stessi e per gli altri, perché diamo per scontato che i ragazzi ormai sappiano tanto, in realtà sono immersi nella pornografia e in una continua... una pioggia di informazioni inutili e dannose per la loro formazione, quindi è importante che delle figure formate, come può essere anche un ginecologo, uno psicologo, ad esempio noi nella nostra scuola prevediamo per le terze medie proprio l'intervento in alcune ore di queste figure, che diano anche delle informazioni oggettive.
Ma per capirci, no, per capirci, cioè sì. Come avviene da voi, visto che già la fate, mi sembra di capire, in terza media, come avviene un'ora di educazione sessuale, cioè di che cosa si parla concretamente, così rispondiamo anche.
Intanto vengono raccolte delle informazioni durante l'anno, i ragazzi possono inserire in anonimato delle domande in una cassetta. Queste domande vengono poi proposte, quindi in anonimato loro sono liberi di scrivere quello che vogliono, le loro preoccupazioni, ansie, che a volte sono cose molto banali, ma creano ansia perché appunto non si conoscono.
Del tipo, scusami,
Del tipo riguardo al ciclo, ma anche a partire proprio dai cambiamenti del corpo, riguardo anche al fatto di rimanere incinte con il contatto con gli altri, il fatto di non conoscere le malattie, quindi il fatto di avere un contatto con un'altra persona e pensare che solo attraverso il rapporto sessuale ci si possa ammalare, quello sessuale diciamo diretto e non attraverso, senza scendere nei particolari, c'è proprio una mancanza di base, una conoscenza di base che viene meno, quindi questo crea ansia e anche il fare battute, l'essere immaturi.
Non solo mi scusi, c'è un'ansia diciamo che forse ricordiamo in noi stessi e che è normale negli adolescenti, ma ci sono anche i dati sanitari. Noi per esempio abbiamo tra i giovani la rinascita e il rilancio delle malattie veneree, che quando eravamo giovani noi, che era un problema serio, quella roba lì, diciamo così, avevamo delle informazioni, sapevamo, ci veniva detto cosa dovevamo fare. Noi ci ritroviamo 50 anni dopo con presso i più giovani la ricrescita delle malattie venere. Ci si rende conto che qui non è woke, no woke, che non sanno di... cioè mancano le informazioni di base.
Adriano, hai sentito cosa ha detto Stella?
Sì.
Scusami.
Arriviamo.
Sì. Stella, arriviamo un attimo, fai parlare Adriano.
Io sono perfettamente d'accordo sul fatto di insegnare, insomma, tutte, diciamo, dare le nozioni scientifiche, ma poi c'è l'altra parte della medaglia, non andrà così, questo lo sappiamo. questo lo sappiamo. Ma... poi si andrà a finire su cose, tra l'altro, tipo? Per la mia professione,
tipo?
Io lavoro in carcere.
No, Adriano, perdonaci, su cose tipo?
Genere, no? Come se la transizione di genere fosse una cosa normale.
Tu sei terrorizzato dalla transizione di genere,
no,
tu hai figli?
No, non sono terrorizzato, io ho conosciuto persone, maschi, che hanno voluto diventare femmine.
Per carità,
sono affari loro.
Ma anche se uno dovesse mettere una busta, anche se uno dovesse mettere nell'urna quelle cose anonime sulla transizione di genere, gli si risponde, diciamo, raccontandogli che cosa prevede l'ordinamento italiano.
Penso,
punto, fine.
Io penso, Enrico, che quello che... escludi i minorenni.
Sì, sì, infatti, però in generale...
Può
essere una curiosità legittima.
No, ma non solo la curiosità, può essere una condizione che vive.
L'insegnante Stella ha detto esattamente quello che dicevo io prima, cioè loro hanno fatto, per i fatti loro e senza tante menate del ministro, un programma. C'è giustamente il ginecologo, ci sarà uno psicologo, fanno ogni tanto degli incontri, delle lezioni, delle chiacchierate, guardando soprattutto quelli che sono i problemi dei ragazzi e valutando quelle che possono essere le problematiche. C'è un programma, quello che invece io non vedo in questi disegni di legge che vengono fatti un giorno sì e l'altro pure, dall'uno o dall'altro, non ha importanza, è, nel senso che non è una questione ideologica, è una questione proprio di metodo. Non mi dici, allora, introduciamo l'ora di educazione sessuale. Cosa vuol dire? Stella ha risposto, ha detto, per noi è questo.
Significa quello, delle domande, dei dubbi.
Della scuola,
che è un'iniziativa personale,
non è curricolare.
Esatto.
Stella, una curiosità sulla questione dei genitori, no? Consenso dei genitori. Capita che a volte qualcuno si lamenti, insomma, ti sembra giusto chiedere il permesso ai genitori, renderla facoltativa da questo punto di vista?
No, per me, allora, in pochissimi casi è successo che qualche genitore ha cavillato, ma in realtà è proprio il fatto che emergano durante questi incontri delle esigenze dei ragazzi che poi pian piano si aprono e si risolvono problemi anche profondi, gravi, che non verrebbero fuori nella normale attività, se vogliamo dire, didattica, perché loro hanno proprio la necessità, appena si dà la possibilità a questi ragazzi, loro proprio hanno bisogno, perché non trovano altre vie per esprimere il bisogno di rispondere a delle domande, cioè non hanno, la famiglia magari non è pronta o non riescono, giustamente l'adolescenza, come abbiamo vissuto tutti, non ci permette di aprirci al 100% con i genitori. Volevo riportare anche un altro esempio dell'AIDS. Quando noi eravamo ragazzine, io ho 46 anni, c'era la pubblicità famosissima dell'alone viola che circondava la persona malata, la persona sieropositiva. Allora, diciamo che quello ci ha terrorizzato, ma da un certo punto di vista ci ha dato gli strumenti per avere paura. Adesso i ragazzi non hanno timore, paura, non hanno conoscenze, non hanno paura, e quindi questo li rende pericolosissimi nel mondo, sia verso se stessi che verso gli altri. Anche il problema della pedofilia, cioè avere il senso che una persona non possa dire o fare quello che vuole col proprio corpo o sul corpo degli altri, così i ragazzi non lo sanno ancora, tutto diventa possibile con i social network.
Scusami,
un
unico dubbio, perché molti lo stanno scrivendo. Sì. Voi leggete queste domande che arrivano e in base a quelle domande scegliete chi invitare, il ginecologo?
No. No, ci sono c'è una psicologa e una ginecologa che sono, diciamo, sono persone che hanno un curriculum valido, conosciute a livello territoriale, poi no, sono comunque persone preparate a rispondere comunque a una serie di domande, perché hanno proprio una specificità, anche delle caratteristiche, perché ricordo la ginecologa, ad esempio, è una persona... in genere sono persone molto pratiche che rispondono in maniera diretta, cioè non hanno giri di parole, non
ciao
base.
Stella, grazie mille,
grazie
a voi, grazie
Adriano. Andiamo da Gerardo, sì, prima di andare in pubblicità.
Buongiorno. Allora, i genitori devono essere coinvolti nell'attività formativa dei figli e dei ragazzi all'interno della scuola, quando parliamo di bambini minorenni. Quindi non bisogna che praticamente qualcuno, anche ideologicamente esposto, possa in qualche modo imporre la propria visione. Succede anche casi di questo tipo, come nella classe di mia figlia, la vicepresidente ideologicamente esposta a sostegno della legge Zan, che è stata bocciata, ha detto all'interno della classe ci sono soltanto 4 femminucce, invito alcuni ragazzi a diventare donna così.
Vabbè, insomma, questo è un caso limite, però uno può...
Magari scusami, questa
però,
è una battuta di pessimo gusto,
Gerardo,
perdona.
Però un insegnante
è totalmente deficiente.
Allora, parliamo di una vicepresidente teologicamente esposta e tra l'altro, vuol dire, poi non è che devono entrare in classe persone che, vestiti o drag queen o di un certo tipo senza che i genitori vengano a conoscenza.
Ma secondo te vengono le drag queen a fare le lezioni di educazione sessuale ai ragazzini delle medie?
Ci sono casi, c'è stato anche il caso dell'Università Roma 3.
È vero.
Ma è un'università, sono adulti.
Però ci si può chiedere se sia il caso.
Ho capito,
di aprire,
ma stiamo parlando di un'altra
cosa.
Incontri
di questo tipo.
No, ma soprattutto sì, non insegnavano educazione sessuale ai studenti universitari.
No, ai bambini. Hanno fatto dei corsi
che bambini all'università. Drag queen nelle scuole italiane a insegnare educazione sessuale non ci sono e non ci saranno, punto. Punto. Dopodiché, ma è evidente, poi se vogliamo dire le cose così a cavolo, no? Perché dice gli prendono e gli fanno cambiare sesso. Ma voglio dire, ma perché se questa preside dice guardi, lei dovrebbe diventare femmina, a me mi viene la vocazione. Esiste un limite anche anche la paura del diverso deve trovare un limite antitrust oltre il quale non può spingersi. Il tema qual è? Che ha i propri impulsi naturali, non si trova, non c'è verso di deviarli in modo. Quelli sono e quelli rimangono, fortunatamente tutto sommato. E questo vale sia nel caso in cui si sia eterosessuali. Sia nel caso in cui si sia eterosessuali, sia nel caso in cui si sia omosessuale. Cioè frega assolutamente niente. Il tema è che tu sia l'uno o che sia l'altro. Il fatto che tra quelli che hanno la minore età e anche tra quelli che l'hanno superata da poco aumentino in maniera drammatica il numero delle malattie venere mi dimostra che non c'è cognizione del pericolo soggetto a chi? Non al rapporto sessuale in sé, ma al rapporto sessuale con estraneo, cioè con una persona che comunque non conosci bene. Prima qualcuno ha ricordato la stagione dell'AIDS. La stagione dell'AIDS è stata una stagione nella quale è stato molto importante insegnare, comunicare, in qualche modo anche mettere paura al mondo, alla comunità degli omosessuali, cioè utilizzate i preservativi, perché se no qui diventa una strage, perché per una certa stagione è stata una strage,
un'epidemia. Ora, vera,
non si può dire perché non bisogna dire omosessuale, se no passa non diciamo cretinate, sono informazioni che si danno, no?
Gerardo.
Ma per l'amor di Dio, insomma, le mie figlie insomma hanno i telefoni, hanno i social e quindi hanno la capacità, comunque, cioè non certo sarò io non ho mai detto cose strane, anzi indirizzato le mie figlie in determinate questioni. Lo faranno in modo naturale, come ha detto lei prima, quindi
senza scuola, giusto?
Però se non lo faccio io non lo deve fare neanche qualcun altro. Vabbè. Che comunque sia
e tu lo fai e tu lo fai
no, non lo fai, visto, ha detto non lo fa, lui non lo fa, quindi è un po' affidato agli strumenti che uno si trova da solo, no? Questo stai dicendo, Gerardo,
confidenze con gli amici, oppure al lettore. Lei ha idea della quantità immane di cretinate, alcune anche straordinariamente pericolose, che girano nel web, ma non solo sul sesso, su tutto.
Certo.
Quindi
certo.
Io pensare che i miei figli si informino lì, sarei terrorizzato. Sarei terrorizzato. Quindi provvederei a dargli qualche informazione.
Gerardo.
Se qualcuno lo fa nella loro comunità degli uguali, dei pari, perché la classe non è il posto dove ci sono quelli sui banchi che sono scemi e l'altro che versa dall'altro il sapere nell'imbuto. No, è la comunità dei pari, cioè i compagni di classe, preferirei che lo facessero lì, questo è tutto qui.
Ciao Gerardo, grazie.
Ciao.
Grazie mille.
Ci sono messaggi, diciamo, divisi su questo. Mi sembra giusto chiedere l'assenso dei genitori se sono temi gender, perché alla fine questo sarà il tema. Francesca, sono d'accordo, invece una volta noi, quando eravamo giovani, non sapevamo niente. Poi, una volta diventati grandi, forse qualcosa si imparava, visto che in famiglia non se ne parlava. E qualcun altro dice, ok, ma allora, se io sono un genitore e non apprezzo le tesi di qualche filosofo, non mi piace come viene spiegata la storia dal professore, allora che faccio? Nego il consenso anche a storia e filosofia?
Ci sentiamo tra poco, ripartiremo da Raffaella e da voi allo 02 25 15 15. Pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Mano mamma con un quadrifoglio, okay. Noi destarti come onde su uno scoglio, sì. E tu vieni ma poi non rimani mai, eravamo querci, mo siamo bonsai, ascoltati che dio di pioggia sul tettino, sì. In lontananza le sirene nino nino, allarme della cinta suona all'infinito, una sigaretta affoga in un tombino, deve levare l'oceano. Viviamo a notte fonda, al mare ci tuffiamo a bomba. Il mio amico che si apre, giuro che sarà una tomba. La chiamo un'altra volta, dimmi informi. Su una rotonda, Alberto Tomba, suora tua, dalla pro di un Toyota, belli andanti, fai manovra. E qua non si campa d'aria, e non si torna indietro come ha fatto Minato.
Se ho cose da fare, perché fuori perdo sempre il mio cellulare. Tengo sotto controllo il problema, è normale. So che dovrei cambiare sistema solare. Il mondo è pieno di hater e già lo sai. Sorridi in foto così li confonderai. Nessuno crede veramente in ciò che fai. Spero che Dio mi tenga lontano dai guai. Quanto stai bene con quella maglietta a fila? Ho preso un disco solo per la copertina. Mille messaggi, sempre la stessa faccina. Ma se non usi i social nessuno si fida. La moda è bella ma ci rende tutti uguali. Chi se ne frega, guardo, ho preso questi occhiali. Restiamo qui a parlare d'arte e di film vari, finché Marte non ci separi.
Fotografia, Carblave con Francesca Michelin alle 10.41 nella domenica dell'Indignato Speciale. Ripartiamo da Raffaella, un insegnante ci chiama da Napoli, vuole rispondere a un ascoltatore, di prima, Gerardo. È vero Raffaella, buongiorno.
Sì, salve, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Raffaella, dove insegni?
Io insegno ad una scuola media, nell'Interland napoletano, okay. Quindi viviamo anche una realtà un po' particolare, dove sicuramente insomma... la cultura non è ciò che primeggia, ecco.
E si cresce in fretta, allora, secondo me, in quelle zone lì.
Si cresce in fretta e purtroppo si è esposti, come diceva prima il dottor Giacalone, a informazioni errate, informazioni che i genitori dovrebbero controllare, perché stiamo parlando comunque di minori, per cui i contenuti che vi suonano dovrebbero essere controllati dai genitori, ma che purtroppo non sempre avviene. Quindi io credo che il ruolo dell'insegnante in primis sia quello di formare e soprattutto informare le giovani menti, ok? Oggigiorno abbiamo a che fare con femminicidi, uccisioni per liti banali e futili. Con questo non voglio dire che noi a scuola possiamo risolvere tutti questi problemi, però dal canto nostro possiamo fare qualcosa, possiamo avere tra virgolette metterci il pensiero al sicuro e dire: abbiamo dato tutte le informazioni necessarie a questi ragazzi.
Ma voi lo fate?
Guardi, allora, nel nostro caso sono previsti insomma degli incontri ad esempio a scuola con degli autori quando magari leggiamo dei libri. Quindi la mia idea è: come sono previsti questi incontri con gli autori una volta affrontate le loro opere? Perché non è possibile estendere sul piano nazionale questi incontri con specialisti quali ginecologi, sessuologi?
Cioè, facci un esempio, scusami Raffaella, facci un esempio, incontri con l'autore per dire cosa?
No, io sto portando un esempio che esula dal piano dell'educazione sessuale, cioè dire...
Quindi voi non la fate attualmente? Cioè...
Noi non la facciamo attualmente, non la facciamo, però come ad esempio facciamo degli incontri con degli autori che trattano ad esempio temi quali la mafia, quindi incontriamo l'autore che ha scritto un libro sulla mafia, dico, come ci ritagliamo delle ore per incontrare quest'autore? Non è possibile ricavarsi delle ore anche per incontrare figure esperte che insomma formino insieme a noi, okay, insieme agli insegnanti, questi ragazzi?
E secondo te che cosa dovrebbero insegnare? Cioè, questi esperti, che esperti sceglieresti tu in base a come vedi i ragazzi? Secondo te di che informazioni avrebbero bisogno?
Allora, loro sicuramente hanno bisogno di un sessuologo, sicuramente. E hanno bisogno di di uno psicologo. I ragazzi purtroppo oggi a livello insomma di rapporti tra di, cioè non sanno stabilire un rapporto tra di loro.
E quindi
porto l'esempio, non ho capito, mi
prego, 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 allora, porto allora, l'esempio forse,
allora, dica
sì, no, voglio dire solo una cosa sui genitori in merito all'educazione sessuale e a questa insomma proposta che andrà a finire nel dimenticatoio. Allora, i genitori possono essere informati su quello che insomma si fa a scuola, ma non devono dare l'autorizzazione, perché cioè, voglio dire, dovrebbe far parte del piano di studi che il ragazzo,
ok,
il
ma
bambino,
come la immagini tu un'ora di educazione sessuale nelle scuole, come la immagini concretamente?
Alle
puoi
medie,
invitare tutti gli autori dei libri che ci sono in circolazione, cioè, perché dopo un po' non sai più che,
allora,
cioè,
sicuramente vuole... io prenderei spunto da o una domanda che magari può essere stata fatta da un ragazzo, da qualcosa che è avvenuto durante la settimana, da qualcosa che è avvenuto sul piano nazionale, e da lì cominciare. Ad esempio, quando affrontiamo il capitolo della riproduzione umana, i ragazzi non si sa per quale motivo si illuminano. Da che praticamente dormono per tutto l'anno, quando arriviamo a fine anno e affrontiamo il tema della riproduzione
si svegliano,
cioè, c'è interesse, dici, c'è interesse,
si svegliano perché c'è interesse, perché vedono, perché sentono che questo comunque è un tabù che nelle loro case probabilmente non viene, cioè non si parla di sesso nelle loro, cioè, educazione sessuale.
E allora però uno può dirti case. Non è già quella l'educazione sessuale che fate?
No, non è quella, perché noi possiamo spiegare a livello fisiologico e a livello meccanico come avviene la riproduzione dal punto di vista sia insomma umano che poi negli altri animali, ecco.
Raffaella, però, tu hai detto una cosa importante prima, i ragazzi hanno difficoltà a relazionarsi tra di loro, è questo che stavi dicendo prima, vero?
Sì. Sì, loro hanno parecchia difficoltà a relazionarsi.
No, ma c'entra. E questa è l'educazione all'affettività. No, iniziare a relazionarsi al prossimo.
No, guardate, consentitemi. Il sesso, la riproduzione sessuale,
è un tabù.
Infatti non usare troppe volte quella parola.
Esatto, perché non c'ha senso. È totem e tabù, Levi-Strauss, siamo antropologia. Cioè, è un tabù, per forza che è un tabù, perché tutte le fedi si basano sul momento della creazione, e la riproduzione sessuale è un momento di creazione, come è noto, fatto in casa e senza nessun, diciamo, mistero, diciamo, di fede dietro. Quindi e quell'oggetto lì è un oggetto tabù. Ma per tabù cosa si intende? Perché non si deve essere, diciamo, a casa non se ne parlava, ma perché? Quali erano le famiglie che si sedevano a tavola la sera e dicevano: allora come ci si riproduce? Non funziona così, non è vero, non è che esistono famiglie. È un tema tabù perché è un tema che ha a che vedere con un aspetto della nostra vita e anche delle nostre convinzioni, del nostro equilibrio intellettuale, mentale, che ci pone di fronte a dei problemi, a delle sfide, per anche delle cose banali, per l'adolescenza è una sfida a crescere. Ora, tu mi devi dare delle informazioni relative ai contorni di questo tabù. Non mi puoi dare la tua visione del mondo. E non è questione nemmeno di educarmi all'affettività o a relazionarmi con gli altri. Ragazzi, hanno ammazzato uno perché gli ha sporcato la scarpa. A Monreale, settimana scorsa, hanno fatto fuori una strage perché un cretino col botto che veniva da un quartiere disagiato di Palermo con in mano una pistola che già il solo fatto...
A maggior ragione non abbiamo bisogno di imparare a provare empatia. L'empatia non c'entra
niente. Non è che ogni volta, se parlo di letteratura e c'è la violenza, se parlo di scienza e c'è la violenza, se parlo di sé... Quella ora lì sono informazioni specifiche. Il resto è la vita. È la vita che a scuola deve nel suo complesso, nella sua interezza, rappresenta la capacità della convivenza. E anche la capacità di dominio dei propri impulsi. Vuoi che non mi faccia arrabbiare qualcuno? Vuoi che qualcuno effettivamente non stia pensando che se non ci fosse più sarebbe meglio? Però cerco di giungere a patti le mie rabbie, no?
Voi vi ricordate quando ci fu il famoso episodio di femminicidio? Abbiamo dedicato più di una puntata all'argomento. È venuto fuori poi un aggravamento delle pene. Lo Stato deve essere presente.
Tutto inutile, tutto totalmente
ora,
inutile.
Siamo di fronte quasi ogni giorno a episodi di questo tipo. Quindi vuol dire che anche...
Senza nemmeno questione di genere, si ammazzano proprio per niente.
Ma adesso c'è la pena con l'aggravante. Non ha importanza, innanzitutto, perché spesso sono omicidi dovuti all'impeto e quindi non facilmente... quantificabili e classificabili dal punto di vista giuridico. E poi c'è un elemento fondamentale: ma quando si parla, ma lo Stato, l'altro giorno un tizio ha spento il braccialetto, che era quello che serviva per controllarne, certo, i movimenti, ed è andato a ammazzare non mi ricordo se compagna o ex moglie. Quindi uno dice: ma nonostante il braccialetto, l'aggravamento, eccetera, si sono dimenticati che qualcuno non si è accorto che il braccialetto era spento.
Quindi non vale la pena investire su un'educazione ai sentimenti? Un'educazione
però
all'empatia?
O è sessuale,
no,
ma non è l'ora di educazione
sessuale. No, c'è tutto, ci deve essere tutto.
Ciao Raffaella.
Grazie mille, buona giornata. Grazie. Valde.
Ciao.
Natalia, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Natalia da Bergamo. Volevo intervenire da medico, diciamo. Prego. Io vedo ultimamente molto più rispetto a quando ero giovane io, molte più malattie, molte più ragazze con malattie venere, come dicevamo, ma questo deriva molto dalla disinformazione, dal fatto che uno non abbia la capacità di discernere, di capire cosa succede, di come questa malattia può essere contratta, eccetera. Quindi è necessario che venga data un'educazione in tal senso, un'educazione che deve essere non solo, come dire, educazione sessuale, un'educazione civica, che conglobando anche il fatto dell'etica, della
diciamo, morale in senso lato, ovviamente. Non
cioè, parlo educazione civica, educazione sessuale.
Civica e sessuale, cioè tutto deve essere.
Ma non c'è il rischio che se non vada, se non si vada in una direzione, cioè l'educazione sessuale significa educazione sessuale, ma se diventa anche educazione civica e l'affettività poi si crea un minestrone e diventa l'ora buca.
Ma no, è tutta la stessa cosa.
Non solo
diventa l'ora buca, ma c'è il rischio che poi arriva quell'altro e dice: allora tu vuoi insegnare la ideologia gender, perché effettivamente l'hai allargata in maniera tale, cioè, no, guardi, cioè, non è nulla. Ci sono informazioni specifiche che sono i dubbi tipici dell'adolescente, che non è neanche detto che tutti si chiariscano passando la maturità. No. Ecco, quella roba lì. Poi il resto, cioè il fatto che se Luigi mi fa arrabbiare non necessariamente lo devo prendere a ceffoni, questo è tutto insieme la vita scolastica, anche familiare spero, dovrebbe insegnarlo.
Natalia.
Sì, no, io infatti volevo dire educazione in senso lato, non cercare che tutti i ragazzi abbiano delle in mano qualcosa per poter poi decidere, discernere, cosa non facile. È ovvio che poi la vita ti insegna, ma se uno non sa che agendo in un certo modo, avendo certi comportamenti, avendo certe cose, puoi avere questa malattia, vuol dire che non sa molto altro. Io parlo dal punto di vista sempre medico, quindi se io gli insegno globalmente come comportarsi con l'altro, come portare rispetto all'altro e a se stesso, quindi allora questo diventa un insegnamento.
È come riconoscere l'insorgere di un problema, perché una cosa, lei è medico, mi insegna, una cosa è affrontarlo subito, una cosa
grazie mille,
buon lavoro.
C'è Cristina, mi sa che è l'ultima ascoltatrice di oggi. Buongiorno Cristina.
Ciao, buongiorno, io chiamo dal Friuli, mi sentite?
Sì.
Ok, chiamo dal Friuli, da Udine, sono un insegnante, insegno in un liceo linguistico, quindi scuola superiore. E volevo dire, sono d'accordo assolutamente con Barbara, il problema innanzitutto è un problema di educazione alla emotività, affettività. Me l'hanno detto i miei alunni, me lo dicono in continuazione. E aggiungo, da noi, rispetto a quel che chiedeva Giacalone, mi pare, i programmi di educazione sessuale ci sono i progetti da anni che prevedono 6 ore, una con lo 2 ore con lo psicologo, 2 ore con la ginecologa e 2 sulle materie sessualmente trasmissibili. Cioè,
cosa manca allora? Cosa manca?
No, ecco, i ragazzi per esempio però mi dicono che rispetto a femminicidio, violenza di genere o non di genere, loro sentono il bisogno di un aiuto.
Okay.
Non lo sanno.
Allora, tu hai citato l'educazione all'emotività. Prima ora di educazione all'emotività. Chi parla e di che cosa si parla?
Beh, allora aggiungo una cosa, che in primis secondo me questa educazione il ragazzo la riceve da noi adulti in quanto tali, che siano genitori o che siano insegnanti.
Ok, però arriviamo al punto, cioè di che cosa si parla nell'ora di educazione all'emotività?
Beh, io voglio dire, insegno letteratura, in continuazione parliamo da un certo punto di vista.
Appunto, quindi non c'è bisogno dell'ora di emotività, questo è il punto, diciamo.
Non è che...
Se uno pensa ad andare a rubare per arricchirsi, ne parliamo nell'ora d'economia. Oppure se uno pensa di avere lo sconto di pena perché è minorenne, ne parliamo nell'ora di giustizia. E uno pensa ad ammazzare uno dell'altro sesso o dello stesso sesso per ragioni, diciamo, a sfondo sessuale, ne parliamo nell'ora di educazione sessuale. Perché qui è un delirio. Cioè pensare che chi ci mette in cattedra? Direttamente un santone.
No, qua
dire.
Ci mettiamo uno psicologo, i ragazzi si confrontano.
Lo psicologo, sì. Ma perché?
No, i ragazzi
cielo,
si confrontano,
dire.
Perché magari in un contesto tra pari i ragazzi tirano fuori delle, facendo magari dei laboratori, degli esercizi, chiamiamoli così, tirano fuori delle emozioni, delle cose che altrimenti non tirerebbero fuori.
Cristina, ci dobbiamo salutare, purtroppo eravamo in chiusura. Okay. Si può aggiungere una cosa telegrafica per chiudere?
No, siamo davanti a un cambiamento d'epoca, come aveva detto Papa Francesco, è tutto da cambiare.
È tutto da cambiare. Okay. E ci sarà anche del buono, ci auguriamo, nella scuola.
Che la materia rimarrà uguale per i prossimi millenni. Io sono convinto che rimane uguale per i prossimi 2000 anni. Non saprei spingermi oltre, ma...
Ciao Cristina, grazie. Gran finale, ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo. La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Questo è uno di quei dischi che nel corso del tempo e degli anni sono stati poi ricantati da diversi artisti. Scritta nel 1974, cantata da Joe Cocker, è il nostro Millennium Hit e si intitola You Are So Beautiful.
You are so beautiful.
You're so beautiful, Joe Cocker, il nostro Millennium Hit, a chiudere purtroppo l'indignato speciale di oggi. E guardate
proprio
che
adesso
esatto,
iniziamo a divertirci.
Io lo dico raramente purtroppo quando finisce l'indignato.
Perché purtroppo? Ma vabbè. Grazie Davide Giacalone, appuntamento domani mattina 7:10.
Grazie a voi, a domani.
Andrea Pamparana, buona settimana.
Buona settimana, alla prossima.
Grazie a Luigi Santarelli.
A voi buona domenica.
Ho l'impressione che domenica prossima si parlerà
forse,
del nuovo Papa.
Forse.
In teoria.
Se sono veloci, sì.
Ma anche di scuole aperte d'estate.
Sì. Tra un paio di settimane.
Ci siamo quasi. Grazie a Barbara Sala.
Grazie Rico Galletti.
Ai nostri registi di Milano, di Roma. Grazie a Max Vigiani in redazione. Naturalmente buona domenica a tutti su RTL 102.5.
Ciao.
Grazie.